terremoto che ha devastato duramente il centro del Friuli. Tra le numerose azioni di solidarietà organizzate in tutto il mondo figurano anche diverse iniziative partite dal Ticino. Il servizio è di Thomas Sörgel.
Il Friuli, 4 mesi dopo la tragedia. Le ferite provocate dal terremoto, come qui a Godo, una frazione di Gemona, sono ancora evidenti, terrificanti. È uno scenario desolante. Sotto queste macerie sono morte centinaia di persone. Il 98% delle case a Gemona sono state distrutte o gravemente danneggiate. Fu una voce nell'etere a dare la misura del dramma. Il radioamatore Italo Tandusso di Buia è stato il primo ad annunciare il terribile sisma. La sua e le testimonianze di altri radioamatori in quei primi momenti di confusione, di incertezza e di sgomento sono stati registrati sul nastro magnetico.
Sono le 22:05 del 6 del 5:76.
Ci sono macchine continue che vengono giù con le clacson attaccate, pertanto in tutto l'ospedale di prepararsi a ricevere molta gente. E qua è un, penso di trovare un macello. La tredicesima è molto molto peggio che a Bagnaco. Mi manca l'illuminazione in tutta la zona da tredicesima in su, completamente a buio.
Io sono Giuseppe, zona di Rivoli. Il stabilimento di mio fratello è totalmente distrutto, tutto a terra, mensa, uffici, tutto a terra. Non abbiamo notizie di Gemona, se SX potesse recarsi a Gemona sarebbe utile. SX a te,
che cosa vi serve oltre che militari? Non è che vi serve, è un'ambulanza e qualcosa.
Un'ambulanza, una russa, donne dorate, perché ci sono bambini all'interno, tutto l'angolo.
Avanti Whisky 3.
Allora, mi sono collegato un istante fa sull'R4 con l'osservatorio di Padova, hanno detto che prevedono un'altra scossa nel giro di un'ora.
Quella casa di fronte è cremata, ma io non arrivo a vedere in giro, ma deve essere terribile qua, eh. A te, Gaetana. Guardami il nodo alla gola, non so altro cosa dire, un attimo.
Il Friuli vuole rinascere. La speranza porta un nome, ricostruzione. Ma le ferite umane e sociali sono difficili a rimarginare. La situazione è sempre drammatica nelle zone sconvolte dal terremoto. Migliaia di persone sono sistemate in tendopoli, tra mille difficoltà e imprevisti, ma con una forza di volontà commovente. Per i sinistrati non è ancora cambiato molto. La ricostruzione è difficile e lenta. Ci sono tanti problemi da affrontare. Tra le macerie comunque cominciano a riaffiorare i primi sprazzi di vita. Osoppo è il paese che percentualmente ha avuto il maggior numero di vittime, 115. Le case lungo il centro storico erano un ammasso di macerie, ora appiattito dalle ruspe. Niente si è salvato. Sui ruderi sbilenchi, sugli edifici sventrati e sulle poche abitazioni rimaste in piedi è stata dipinta una grande V. Significa demolire. L'autorità comunale di Osoppo, come in quasi tutti gli altri paesi colpiti dal terremoto, dovrà partire da zero nella difficile opera di ricostruzione. La popolazione intanto vive nelle tendopoli. Sono 1.300 i senza tetto. Molti gli aiuti in denaro che pervengono direttamente alla municipalità. La sottoscrizione del Corriere del Ticino per contribuire alla ricostruzione di Osoppo si è chiusa recentemente con un importo di oltre 240.000 franchi. La somma già versata all'autorità comunale servirà per la costruzione di una scuola elementare. Questi che vediamo invece sono alcuni dei 230 prefabbricati in cui la popolazione di Osoppo dovrà abitare per i prossimi 3 anni. Numerosi gruppi di volontari prestano il loro aiuto gratuito nelle varie zone sinistrate. Sono giovani e meno giovani che con spirito altruistico sacrificano le loro vacanze e la famiglia. Qui siamo a Forgaria, dove un gruppo di 19 membri dell'Associazione Esploratori Cattolici Ticinesi, in collaborazione con altri giovani esploratori della vicina Repubblica, ha dato manforte alla popolazione. Un centro di coordinamento raccoglie di giorno in giorno le richieste da parte degli abitanti. Si tratta in pratica di un lavoro molto variato: demolire case o stalle, recuperare oggetti smarriti, rizzare o spostare tende, raccogliere le immondizie, distribuire indumenti o fare il muratore. Continue sono le testimonianze di solidarietà verso i friulani. Grazie all'aiuto dei suoi lettori, il Giornale del Popolo ha raccolto oltre 300.000 franchi. La somma, che è già stata consegnata all'arcivescovo di Udine, Monsignor Battisti, è destinata al sostentamento delle centinaia di volontari che prestano gratuitamente il loro servizio nelle zone sinistrate. Ogni giorno giungono offerte da parte di professionisti, di militari, di gruppi di costruttori e di volontari che si mettono a disposizione per la difficile opera di ricostruzione. Tra questi v'è da segnalare l'operato dell'Associazione Nazionale Alpini. A loro è stata una dimostrazione di solidarietà che ha dato risultati notevoli. Gli alpini hanno infatti reso nuovamente abitabili circa 3.000 case, riparando soprattutto i tetti degli edifici danneggiati. Intanto è stato annunciato che l'11 settembre prossimo, con la cerimonia della Maina Bandiera, negli 11 cantieri di lavoro allestiti nella zona terremotata cesserà l'impegno di migliaia di penne nere. Senza il loro aiuto, molti friulani sarebbero ancora senza un tetto. Subit, frazione di Attimis, un villaggio di 135 abitanti. Qui l'aiuto svizzero in
parte, es heißt Elbögle, und auch da haben wir wieder zwei Kandidaten.
24 appartamenti. Il progetto, che tempo permettendo dovrebbe essere portato a termine entro la fine del mese di novembre, è interamente finanziato dalla Confederazione. L'anno prossimo si prevede la costruzione di altre case e di una piccola scuola. Buia, un altro paese duramente colpito dal terremoto. La distruzione del Friuli è immensa. La popolazione, così orgogliosa e tenace, non può fare tutto da sé. Migliaia sono i friulani emigrati all'estero che sono tornati per ricostruire il loro paese. È gente abituata ai sacrifici, a lavorare sodo. L'attività svolta dalle associazioni dei friulani all'estero è stata ed è tutt'oggi notevole.
Il centro operativo del Fogolar Friulan del Tesin è qui a Buia. Qual è il vostro scopo?
Ecco, il nostro scopo primario era di costruire una baracca qui per raccogliere tutto il materiale che arrivava da Ticino, vestiario, materiale di costruzione, cemento. Abbiamo anche 2 vagoni su Osoppo. E qui abbiamo già distribuito una 40 di tonnellate di materiale e qui il rimanente 10 tonnellate che distribuiremo a settembre, prima dell'inizio della costruzione dell'asilo che iniziamo a Samardenchia, che questa sarebbe la terza fase.
Ecco, è qui dove verrà, dove sorgerà l'asilo, con i fondi raccolti dal Fogolar e i fondi dati dai ticinesi, e qui noi abbiamo pensato, dopo una lunga analisi, di costruire questo asilo, questa casa materna, appunto per alleviare un po' le sofferenze di questa povera gente, che abbiamo visto che hanno un grande spirito e una grande volontà di rifare di nuovo queste 4-5 frazioni totalmente distrutte.
Quando cominceranno i lavori?
Ecco, i lavori dovrebbero cominciare il 1° settembre, stando al nostro programma di lavoro. Dopo la direzione viene fatta dal nostro Fogolar, e a questo devo segnalare un altro fatto importantissimo, che tutte le ditte appaltatrici sono svizzere.
Ecco, poi i ragazzi dormiranno anche nell'asilo.
Sì, abbiamo previsto che per questo autunno i ragazzi, a fine di ottobre, come stando i nostri piani dovrebbe essere finita la casa materna, possono anche dormire. Avremo a disposizione di 45 letti e così potranno passare il primo inverno protetti da un tetto.
La maggior parte dei friulani rimarrà comunque senza tetto. Il montaggio delle baracche procede a rilento. 50.000 persone aspettano ansiosamente una dimora migliore. Per adesso vivono in una delle 230 tendopoli disseminate un po' ovunque nella zona. Tendopoli come questa a Cornino, una frazione di Forgaria. L'inverno è vicino. Per chi è rimasto senza casa e vive in tenda significa freddo, pioggia e umidità. Per il momento la gente ha accettato di vivere nelle tende, ma solo nella prospettiva della ricostruzione. Lasciarla in queste condizioni sarebbe impensabile.
Inizialmente la gente ha accettato la vita in tendopoli, cioè come una soluzione transitoria, cioè per un periodo che poteva durare, andare fino perlomeno a settembre, cioè fino a quando non si sentiva il problema del freddo. Poi qua noi siamo in una zona che è molto bassa, dunque abbiamo il tagliamento, abbiamo i vari fiumi attorno che cioè, sollevano l'umidità, e l'umidità fa male. Cioè, anche io ho notato al mattino quando mi alzo che dormo con 4-5 coperte, ma le coperte sopra, insomma, le trovo umide, nonostante che la tenda sia chiusa, siano anche delle buone tende, sì, ma Non è possibile vivere, no? E sta diventando impossibile, no?
Adesso c'è anche l'arrivo dell'inverno.
C'è l'arrivo dell'inverno, cioè i nostri amministratori ci hanno promesso, cioè da più parti, da più voci, ci hanno detto che ci porteranno i prefabbricati per la fine di settembre, ma sono soltanto a livello di promesse, perché le aree che hanno destinato per ricostruire, cioè non hanno né sbancato né fatto le infrastrutture che sono necessarie per installare queste baracche, per vivere civilmente, cioè i servizi, chiediamo i vari servizi, non so. Può essere una soluzione che potrà durare non qualche anno, forse al massimo 2 inverni, ma non è una soluzione che noi non accettiamo.